della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Dove Severino, sul cadavere di Berengario, discute a lungo di un veleno misterioso scomparso durante una bufera.
E Guglielmo decide di mettere sotto il torchio Salvatore e il cellario.
Diciannovesima puntata.
Severino, sai davvero molte cose sui veleni.
So quello che un erborista, un medico, un cultore di scienze dell'umana salute deve sapere.
Ti prego, Severino, apri la bocca al povero Berengario.
Va bene.
Com'è la lingua?
Nera.
E così allora Berengario ha afferrato qualcosa con le dita e poi lo ha ingerito. Questo elimina i veleni che hai citato prima, che uccidono penetrando attraverso la pelle.
Questo non rende più facile le nostre
a posto questi guanti.
Ora dobbiamo pensare sia per lui sia per Venanzio a un gesto volontario, non casuale, né indotto con la violenza.
Cioè hanno introdotto in bocca qualcosa.
Sì, è proprio così.
Ma cosa? Un cibo, una bevanda?
Non lo so, anche uno strumento musicale, come un flauto.
Ma è assurdo.
Ma certo che è assurdo, ma non dobbiamo trascurare nessuna ipotesi, per straordinaria che sia. Severino?
Sì?
Mettiamo che Berengario si sia introdotto qui, che abbia usato queste tue erbe per fare un unguento mortale capace di produrre quei segni sulle dita e sulla lingua.
Frate Guglielmo, vuol dire un composto da poter facilmente nascondere in una pietanza, in un boccale pieno, su un cucchiaio.
Improbabile, ma non impossibile.
Bene, ora rifletti. C'è qualche fatto che non ti è ancora tornato in mente?
Del tipo?
Non lo so. Qualcuno che ti abbia fatto domande sulle tue erbe. Qualcuno in grado di entrare con estrema facilità nell'ospedale.
Un giorno di tanti anni fa,
il giorno in cui sul pianoro venne una bufera terribile,
un confratello che aveva viaggiato in paesi lontani mi aveva portato una sostanza molto potente che io conservavo su quegli scaffali.
Cos'era?
Oh, non seppe dirmi di cosa fosse fatta. Certo, di erbe.
Era vischiosa, giallastra.
Il frate mi disse solo di non toccarla mai, perché se soltanto fosse venuta in contatto con le mie labbra mi avrebbe ucciso in breve tempo. La tenni a lungo, sempre proponendomi di esaminarla.
Che cosa accadde?
L'uragano sconvolse anche questa stanza in cui siamo.
Un mio novizio aveva lasciato aperta la porta dell'ospedale e così trovai ampolle rotte, liquidi sparsi sul pavimento, erbe e polveri disperse.
Un giorno intero rimettere a posto le cose.
E il veleno di cui parlavi è sparito.
Mi convinsi che fosse finito in mezzo agli altri detriti, lavai con cura il pavimento, gli scaffali.
Severino, ora sforzati di ricordare. Quell'ampolla l'avevi per caso vista prima dell'uragano?
Sì, cioè no. Ora che ci penso, stava dietro una fila di vasi, ben nascosta, e non la controllavo ogni giorno.
Quindi, per quanto ne sai, avrebbe potuto essere stata sottratta molto tempo prima, senza che tu lo sapessi.
Beh, sì.
Supponiamo, allora, che ci sia stata una terza persona, non il novizio, troppo giovane e ingenuo.
E poi è morto l'anno scorso cadendo da un'impalcatura.
Una terza persona, certamente molto più esperta. Dimmi, chi era a conoscenza del tuo veleno? Forse l'abate?
Oh, lui di sicuro. Era inevitabile chiedergli il permesso di trattenere nell'abbazia una sostanza così pericolosa.
E chi altri?
Forse qualcuno in biblioteca. Sai, cercavo degli erbari che potessero far luce su quella cosa misteriosa.
Ma non ci avevate detto che trattenevate presso di voi i libri più utili alla vostra arte?
Sì, ma quelli che cercavo non erano testi che potevo conservare con me. Anzi, Malachia si oppose a tal punto che dovetti chiedere l'autorizzazione all'abate.
Malachia!
Forse ha dimenticato che l'accesso alla biblioteca è consentito solo al bibliotecario. Dunque, solo io e Berengario sappiamo interpretare i segni.
Anche Berengario.
Non insistere con cose che già sai.
Sì, Malachia, per forza. In un luogo ignoto della biblioteca si conservano anche opere di negromanzia,
di magia nera,
di filtri diabolici. Io volevo consultare quelle opere per dovere di conoscenza,
non per vana curiosità.
Dovevo trovare una descrizione di quel veleno e delle sue funzioni.
Non devi giustificarti con me, ma resta un punto.
Quale?
Malachia sapeva. E forse anche Berengario che lo assisteva.
Ma non traete conclusioni affrettate. Forse potevano esserci anche altri monaci mentre parlavo.
Il nostro cellario. Ne sei certo?
Talora lo scrittorium è abbastanza affollato.
Non sto sospettando di nessuno. Cerco solo di capire cosa può essere accaduto. Rimane tuttavia un fatto inquietante.
Quale?
Se dici che il fatto avvenne qualche anno fa, è curioso che qualcuno abbia sottratto con tanto anticipo un veleno che avrebbe poi usato tanto tempo dopo. Sarebbe indizio di una volontà maligna che ha covato a lungo nell'ombra un proposito omicida.
Vedo che non sei solo.
Mi cercavi, Malachia, per...
Parliamone dopo, non importa.
Non preoccuparti per noi, Malachia. Stavamo andandocene.
No, cercavo il fratello erborista. Ho il mal di capo.
Deve essere l'aria chiusa della biblioteca. Dovresti fare dei succhumigi. Ci vediamo più tardi.
A dopo.
A più tardi.
E cosa voleva Malachia da Severino?
D'ora in poi facciamo attenzione a ciò che mangiamo e a ciò che beviamo.
Corriamo il rischio anche noi.
Dopo Berengario siamo coloro che sanno più cose.
Dopo l'assassino. E ora chi volete interrogare?
Non ti sarà sfuggito che qui le cose più interessanti avvengono di notte.
Di notte si muore, di notte si gira per lo scrittorio.
Di notte si introducono donne nella cinta.
Maestro.
No, era solo per completare l'elenco. In ogni caso abbiamo un'abbazia diurna e una notturna.
Maestro, ecco Salvatore.
Salvatore, vieni che mio maestro desidera parlarti.
Oh, benedicite.
Sai che domani arriva l'Inquisizione.
E me?
E tu farei bene a dire a me la verità, che sono frate minore come tu sei stato, piuttosto che dirla domani a quelli che conosci benissimo.
Tu, amico.
Questa notte c'era in cucina una femmina. Chi era con lei?
Una femmina che vende sé come mercandia, non può un cabone essermi a aver cortesia.
Non voglio sapere se era una brava ragazza. Voglio sapere chi era con lei.
Quanto sono le femmine dei malvagi scaltride. Pensano dì e notte come l'uomo scarnisca.
Basta! C'eri tu con lei o c'era il cellario? Se tergiversi ancora...
No, amico.
Allora, dimmi.
Mi conosco le femmine su al villaggio e le faccio entrare la notte per lui.
Hai conosciuto Remigio prima o dopo essere stato con Dolcino?
Salveme dagli inquisitori.
Giuro solennemente di non dire a nessuno quanto mi dirai.
Oh, conosco Remigio con Dolcino alla parete calva. Poi siamo fuggiti nel convento di Casale, poi dai cluni accensi. Perdonatemi. Non dite niente agli inquisitori.
D'accordo. Vai. Manterrò la promessa.
Amico.
E ora?
Prenderemo Remigio di sorpresa. Su, tienimi bordone.
Sarà di sicuro davanti ai granai a contrattare con i villici della valle.
Andiamo in fretta prima che Salvatore lo avverta.
Sì, eccolo, lo vedo.
Non stupirti del mio tono, lo imbarazzerò trattandolo come se fosse un confratello del mio ordine.
Oh, fratel Guglielmo, ditemi.
Ascolta, Remigio, ho bisogno di aiuto. Tu, per le ragioni del tuo ufficio, sei evidentemente costretto ad aggirarti per l'abbazia.
Sì, proprio così.
Anche quando gli altri dormono, immagino.
Dipende, Guglielmo, dipende. Talora vi sono piccole faccende da sbrigare.
vi devo dedicare qualche ora di sonno.
Non ti è mai accaduto di vedere qualcuno tra la cucina e la biblioteca girarsi senza avere le tue giustificazioni?
Se avessi visto qualcosa l'avrei detto all'abate. Posso andare?
Giusto. E dimmi, il villaggio a valle non è molto ricco, vero?
Sì e no. Vi abitano dei prebendari che dipendono dall'abbazia e costoro, nelle annate grasse, condividono la nostra ricchezza.
E come?
A San Giovanni hanno ricevuto 12 moggi di malto, un cavallo, 7 buoi, un toro, 4 giovenche, 5 vitelli, 20 pecore, 15 maiali, 50 polli, 17 alveari e più carne affumicata, strutto, sapone e reti da pesca. Se vi pare poco.
E gli altri non prebendari quanto possiedono?
Ma sai poco, una famiglia normale non possiede più di 50 tavole di terreno oliveto.
Tradotto in numeri comprensibili?
Una tavola vale una quarantina di coppe d'olio.
Una miseria, allora.
Ma perché mi domandate queste cose?
Oggi, leggendo le prediche alle donne di Uberto da Romans, sai, mi chiedevo se alcune fanciulle povere siano state indotte in fornicazione. Magari da qualcuno che conosci bene. Tu sai meglio di me che in alcuni luoghi santi come le abbazie le tentazioni del demone meridiano non mancano mai.
Guglielmo, mi chiedi cose che se le sapessi avrei già detto all'abate. In ogni caso, se queste notizie servono alla tua indagine, non ti tacerò nulla.
Remigio, ci sono dei morti. Devo sapere tutto, anche la minima cosa. Non ho tempo da perdere.
Certo.
Partiamo dalla notte in cui morì il povero Adelmo e non lesinare i particolari.
Sì. Quella notte io circolavo per la corte, sai, una storia di galline. Avevo raccolto voci che un maniscalco nottetempo andava a rubare nel pollaio. Non potrei giurare, ma mi sembrò di vedere Berengario tornare dall'edificio. Non me ne stupì perché tra i monaci si mormorava da tempo su di lui. Forse l'hai saputo.
No, dimmi.
Berengario era sospettato di nutrire passioni che non si convengono ad un monaco.
Mi stai suggerendo che aveva rapporti con ragazze del villaggio come ti avevo domandato?
No. Passioni ancora più sconvenienti.
Perché? Un monaco che si diletti carnalmente con fanciulle del villaggio esercita invece passioni convenienti.
Non ho detto questo, ma tu mi insegni che come nella virtù, anche nella depravazione c'è una gerarchia. La carne può essere tentata secondo natura e contro natura.
Berengario era mosso da desideri carnali per uomini del suo sesso?
Così si mormorava di lui. Ti dico questo come prova della mia sincerità e della mia buona volontà.
Io ti ringrazio e convengo con te che la sodomia è ben peggiore di altre forme di lussuria.
Miserie, Guglielmo, miserie. Se vorrai sapere altro, fai conto di avere in me un amico fedele.
E tale io ti considero.
Il nome della rosa, di Umberto Eco. 19ª puntata. Adattamento radiofonico di Piero Soria. Con Lino Capolicchio, Max Malatesta, Giancarlo Zanetti, Riccardo Reim, Luca Della Bianca, Piergiorgio Fasolo, Elia Shilton. Musiche originali di Nicola Campogrande. Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri, consulente musicale Marco Pons De Leon, a cura di Ida Sansone, regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato@rai.it.